Grazie Giovanni. Ecco, questo testo, L'ordine politico delle comunità, è probabilmente il testo politico più denso e più ambizioso di Olivetti. E la verità, il professor Cadetto nell'introduzione spiega come esso sia stato anche vittima in un certo senso un po' del pregiudizio che c'era nei confronti del suo autore, perché generalmente quando si parla di Olivetti qualcuno dice al pensatore una figura originale, no, una figura singolare, tutti aggettivazioni che di per sé sembrano neutre ma che di fatto dicono che era un tipo un po' strano, che quindi le cose che diceva potevano anche sembrare un po' fuori luogo. Il dato di fatto è che questo testo ha subito numerose edizioni diverse. In alcune delle edizioni ci sono stati quelli che, mi pare di capire dalla sua introduzione, li considera degli stravolgimenti o quantomeno delle incomprensioni del pensiero di Olivetti, e questa edizione che è stata edita appunto dall'edizione di Comunità, quest'ultima edizione curata dal professor Cadeddu, è sostanzialmente ripristina il testo così come era stato pensato da Olivetti nella sua stesura originaria. Questo testo nasce dall'esperienza bellica. Olivetti si rifugia in Svizzera durante la guerra, non partecipa quindi direttamente all'attività resistenziale per quanto gli fosse notoriamente antifascista, tuttavia ha un'evidente simpatia per il movimento resistenziale e cerca di immaginare, di delineare quello che potrebbe essere il futuro del nostro paese all'indomani della caduta del fascismo, della liberazione, del ritorno alla democrazia. Che poi il concetto stesso di ritorno alla democrazia è molto complesso, perché vi era chi, anche fra le figure dei resistenti, pensava di poter restaurare l'antico ordine liberale, soprattutto i combattenti di matrice monarchica. Vi era chi pensava che la liberazione sarebbe stato il prodromo della rivoluzione proletaria, comunisti, ma credo anche alcuni settori socialisti. Vi era chi pensava a una democrazia integrale di tipo nuovo, con anche delle vocazioni di carattere palingenetico, come era tipico ad esempio del pensiero azionista, e vi era chi pensava ad un ordine politico di matrice ecclesiale, matrice per certi versi anche confessionale, come era tipico di alcuni settori democratico-cristiani. Olivetti si muove su di una posizione diversa, perché il suo pensiero non è facilmente inquadrabile. Giustamente il professor Cadeddu rileva come all'interno del testo vi sia il frutto evidentissimo degli studi profondi in materia di pensiero costituzionale, anche di pensiero filosofico europeo, che Olivetti, che era un uomo di cultura autenticamente europea, aveva svolto nel corso degli anni, e che tuttavia in qualche modo lui non si premura di far capire che ha studiato, ma è dominato in qualche modo dall'aspirazione di poter mettere a disposizione questi studi che lui ha compiuto all'interno di un sistema organico di ridefinizione di quello che è il nuovo modello costitutivo del nostro paese. Qual è il modello di fondo a cui Olivetti pensa? Poi ovviamente il professore lo dirà molto meglio di me. Diciamo che essenzialmente è il modello in cui c'è una forte ispirazione religiosa, ma si potrebbe dire un'ispirazione religiosa non confessionale, anche perché Olivetti non era cattolico, lui apparteneva, se non erro, alla Chiesa Valdese, e quindi non aveva una posizione religiosa che si muovesse in quello che era il mainstream del pensiero religioso italiano. Tuttavia, nel momento in cui lui parla del Vangelo come della legge suprema della nuova della nuova comunità che lui ha in mente, in qualche misura si richiama a quello che potremmo chiamare un pensiero, un concetto di carattere universale, senza bisogno di dargli una veste di carattere confessionale. E comunque la legge evangelica, la ricostruzione della civiltà cristiana, come lui si esprime, non è pensata in termini di stretta appartenenza confessionale, quanto piuttosto come un richiamo a quelli che sono dei valori universali che sono insiti nel messaggio cristiano, soprattutto nel messaggio dell'amore cristiano come regola universale della nuova comunità. Ed è sintomatico tuttavia che lui si richiami a pensatori di matrice cattolica, però nello stesso tempo marginali e sconosciuti, e anzi per certi versi considerati non ortodossi dal pensiero cattolico ufficiale, come il caso di Maritain, come il caso di Mounier, come il caso di Rougemont, e esplicitamente egli fa proprio le loro concezioni di carattere personalistico e comunitario. Cioè lui dice sostanzialmente che una nuova idea di Stato deve essere fondata sulla persona umana, sul concetto di persona e non sul concetto di individuo, e come pure deve trovare la sua applicazione, la sua forma politica primaria nel concetto di comunità. Ora, il concetto di comunità, così come viene espresso, non è immediatamente riferibile a una delle forme istituzionali che noi conosciamo. Olivetti vorrebbe per l'Italia un futuro come uno Stato federale. Però nello stesso tempo pensa che l'istituzione di base dovrebbe essere la comunità. Comunità intesa sia come organo di autogoverno, sia anche come base per la rappresentanza parlamentare. Lui tendenzialmente dice che le comunità debbono essere insieme organismi di governo e collegi elettorali. E che le comunità possono anche coincidere con quelli che sono non tanto delle dimensioni di carattere geografico, ma anche con le dimensioni di carattere funzionale, oppure fare riferimento alla presenza all'interno di un determinato territorio di grandi stabilimenti industriali. Lui parla ad esempio della comunità di Mirafiori, parlando di Torino, lui dice che grandi città possono suddividersi in una pluralità di comunità. Ora, proprio questo tipo di pensiero è particolarmente interessante, mi sembra, perché in qualche modo riesce a tenere insieme un'istanza che potremmo definire di carattere filosofico con un'istanza di carattere istituzionale, perché si capisce bene come per Olivetti, pure proprio anche per il tipo di suggestioni che aveva ricevuto dai pensatori che prima citavamo, la comunità non sia interamente un fattore di carattere politico, un fattore di carattere istituzionale, un organismo come quello che viene rappresentato nel testo della Costituzione, dove si parla di comuni, di province, di regioni, eccetera, eccetera, ma in qualche modo un organismo vivente, lo si potrebbe persino denominare, che ha sì una veste di carattere istituzionale, che anzi è la base della dimensione istituzionale e federale dell'Italia che Olivetti immaginava, ma nello stesso tempo trova la sua ragione d'essere o da tradizioni, da esperienze vissute profondamente da parte delle persone che risiedono su di un certo territorio, oppure nello stesso tempo da presenze di tipo più recente come quella dei grandi stabilimenti industriali. Tenete conto che Olivetti scrive una situazione di tragedia che è quella determinata dalla guerra, ovviamente, ma anche pensando ad un'Italia che in qualche modo si trova a metà del suo percorso di industrializzazione. Perché? Perché il nostro paese, così come si presentava nell'epoca postbellica, aveva ancora una forte dimensione di carattere rurale, per così dire, e però nello stesso tempo vi erano già i segnali di una incipiente trasformazione nel senso della crescita della fabbrica fordista e del tipo di identità che questa fabbrica fordista in qualche modo finisce per dare al territorio che in esso si insedia. Da questo punto di vista lui era chiaro, aveva in mente soprattutto l'esperienza della sua Ivrea e della Olivetti in quanto tale, della Olivetti che suo padre Camillo e poi lui avevano costruito come società che fosse in grado anche di promuovere questa dimensione comunitaria, che non fosse semplicemente un'azienda che si ingrandiva e pagava uno stipendio magari superiore alla media ai suoi dipendenti, ma che era anche capace di promuovere una dimensione comunitaria che, il professor Cadetu scrive anche che c'è una di natura marxista all'interno del pensiero di Olivetti, non nega la lotta di classe, ma in qualche modo la sussume, si potrebbe dire, cerca in qualche modo di farne sintesi rispetto a quella che è la dialettica marxista tradizionale. E questo è particolarmente interessante, dimostra fra l'altro il motivo per cui i comunisti nell'Italia postbellica diffideranno sempre al fondo di Olivetti, perché lo considerano probabilmente un padrone più intelligente, meno brutale degli altri e per questo forse per certi versi più pericoloso. Ma nello stesso tempo questa sua dimensione sociale, questo suo tentativo di riuscire a combinare in qualche misura anche per certi versi una compartecipazione, si potrebbe dire, del lavoratore all'attività aziendale, lo rendeva estremamente sospetto agli occhi dei suoi stessi confratelli imprenditori, i quali avevano una visione molto più tradizionale da questo tipo di rapporto. Potremmo dire una situazione paradossale, perché il suo tentativo per certi versi è sospetto sia al padronato tradizionale da una parte sia al marxismo tradizionale dall'altra, in quanto sembra che in qualche modo voglia negare qualcosa di quelli che sono gli assunti fondamentali dello scontro di classe che tutte e due queste parti avevano fino ad allora pacificamente, si fa per dire, avevano accettato nella sua radice fondamentale, cioè l'incompatibilità totale degli interessi di classe del padrone rispetto a quelli dei lavoratori. Ora è chiaro che la dimensione comunitaria, così come la pensa Olivetti, per certi versi, almeno questo è quello che mi sembra, si situa al di qua di quello che poi sarebbe stato il grande spartiacque, quello della cortina di ferro evocata solo pochi anni dopo, un anno e mezzo dopo la fine della guerra da Churchill. cioè il dire che oggettivamente non vi era possibilità di collaborazione fra l'Ovest capitalistico, l'Occidente capitalistico e l'Oriente marxistizzato spesso a forza. Quindi il pensiero comunitario presuppone in qualche misura il superamento di questo spartiacque, che non era una questione soltanto italiana, perché qui da noi c'era il più forte comunista d'Occidente, era una questione di tipo globale e finiva anche per dividere inevitabilmente in due campi quello che erano le nazioni e le persone che vivevano all'interno di una determinata con i partiti di matrice marxista, soprattutto quelli comunisti, che venivano additati come quinta colonna di una potenza straniera. Quindi il problema non è quello di una supposta ingenuità di Olivetti, questa è un'altra accusa tipica che gli viene mossa proprio per dire che si trattava di una figura tutto sommato, come dire, un originale che però non aveva colto il senso. Olivetti coglieva benissimo il senso di quello scontro, però si rifiutava di farne, come si può dire, la radice o quantomeno il discrimine per la costruzione di un pensiero politico. È ben vero che questo testo risale a prima della fine della guerra e che quindi all'epoca la rottura così fragorosa dell'unità delle potenze antifasciste e del CLN nel nostro paese era ancora molto al di là da venire, però nello stesso tempo è chiaro che per chi avesse letto questo testo nell'Italia anche solo del 1947, del 1948, quando peraltro la Costituente stava già svolgendo la sua attività, che era molto distante o abbastanza distante da quello che era il pensiero di carattere olivettiano, avrebbe trovato che questo testo era completamente fuori luogo. Forse una parola in più andrebbe spesa sul federalismo. Per quel che riesco a capire, mi sembra del discorso di Olivetti sul federalismo, al di là che lui introduce sempre la dimensione della comunità come base, e il suo non è un federalismo di tipo classico, nemmeno un federalismo di tipo legato al pensiero di Cattaneo. Più che altro mi sembra che lui esprima, se posso dire così, una istanza di valorizzazione di quelle che sono le differenze territoriali che sono presenti all'interno del nostro paese, territoriali, culturali, sociali, come un tentativo di poter arrivare a una, come si dice, organicità, ad un avanzamento organico sotto il profilo sociale, sotto il profilo culturale, sotto il profilo politico del nostro paese, in cui il federalismo è uno strumento per la crescita comune. Cioè non c'è non è nemmeno qui un federalismo di carattere interamente politico o interamente economico. Per certi versi il suo federalismo è in qualche modo anche un'istanza di tipo morale, si potrebbe dire. È una presa d'atto delle diversità per cercare in qualche modo di superare queste diversità, al netto di quella che è una difficoltà storica evidente, cioè di un paese come il nostro che è nato attraverso l'allargamento delle leggi di uno degli stati preunitari a tutti gli altri stati preunitari, che è dominato nei primi tempi dalla necessità di tenere unito ciò che non era mai stato unito e che quindi si è affermato secondo i criteri del centralismo più rigido di marca, potremmo dire, francese, giacobina. Quindi da questo punto di vista l'istanza federalista in qualche modo, così come se nel pensiero di Olivetti è un'istanza che è un modo per realizzare, secondo modalità diverse, l'istanza di carattere unitario, spesso, quando è stata intesa negli anni successivi da parte di coloro che si dicevano federalisti, è stata un'istanza di divisione, cioè di presa d'atto delle differenze come una modalità per cristallizzare queste differenze, e chi è in condizione più avanzata continuerà ad avanzare, chi è in condizione di debolezza continuerà a sprofondare. Stando così le cose, l'istanza federalista olivettiana, che è basata sul riconoscimento delle autonomie e delle comunità, è insieme istanza politica e istanza morale, e per certi versi potrebbe anche avere, e ha, almeno mi sembra, una qualche dimensione di attualità, in quanto riconduce alla necessità di prendere atto di quelle che sono i valori positivi che sono presenti, le positività, le potenzialità che sono presenti in tutte le nostre comunità locali, sapendo però una cosa, che i 70 anni che sono trascorsi, abbiamo appena celebrato il 70° anniversario della liberazione, i 70 anni che sono trascorsi hanno trasformato profondamente il paese. L'industrializzazione non è stata gestita secondo i criteri equilibrati che venivano immaginati appunto da pensatori come Olivetti, oppure anche da pensatori di ispirazione diversa, che però avevano un'idea organica del paese, come ad esempio i meridionalisti della scuola di Saraceno, ma sono stati gestiti secondo un criterio di svuotamento di quelle che sono le potenzialità del meridione a favore di un'industrializzazione che è proceduta a tappe forzate nel settentrione, e gli interventi di riequilibrio da parte dello Stato quasi sempre si sono trasformati in, come potremmo dire, istanze di tipo assistenzialistico piuttosto che in capacità di costruzione di un modello di sviluppo reale. Sotto questo profilo, allora, ma questa è una riflessione che vorrei lasciare al professor Cadedo, adesso sicuramente gli cedo la parola perché lui meglio di me potrà illustrare questi punti, e poi comunque la mia, me ne rendo conto, una lettura abbastanza parziale. C'è la necessità di ridefinire quello che è il percorso dello sviluppo nel nostro paese, e anche quello di quelli che sono gli strumenti più attuali, più necessari, anche dal punto di vista istituzionale, perché, e in questo mi giovo della mia esperienza come amministratore locale, noi siamo passati da un moto pendolare in cui tutti si dicevano federalisti ad un certo punto fra la metà degli anni 90 e la metà degli anni 2000, perché sembrava il modo di rincorrere sul suo stesso terreno un certo interlocutore politico. Solo che questo tipo di federalismo aveva un presupposto, cioè il fatto che comunque veniva sempre finanziato dallo Stato centrale, che pagava a piedi lista tutto quello che gli enti locali e le regioni facevano e a volte sprecavano. Da qui nasce anche un pasticcio gigantesco come titolo quinto della Costituzione. Adesso il moto è completamente diverso, perché i soldi non ce ne sono più, e gli enti locali sono diventati, per così dire, l'ufficiale pagatore di quelle che è del riequilibrio del deficit strutturale dei nostri conti pubblici. Conseguentemente, il tipo di riforme che si stanno facendo, anche se nessuno l'ha mai detto esplicitamente, sono riforme di carattere neocentralista. Lo stesso superamento del titolo quinto, che è probabilmente necessario, che è uno degli elementi importanti, anche se se ne parla poco, della riforma costituzionale che attualmente è in attesa di seconda lettura alla Camera e al Senato, si basa sul principio di una riappropriazione di determinate funzioni anche legislative da parte dello Stato centrale. con la fine di quella che è stata definita la legislazione concorrente. Probabilmente è una cosa necessaria, però questo dimostra come nel nostro paese, se non si risolve preliminarmente la questione del rapporto fra territorio e centro, e anche un rapporto di carattere economico fra territorio e centro, perché alla fine io posso avere tutti i poteri che voglio come amministratore locale, ma se non ho i soldi per rendere effettivi questi poteri è come non avere niente. Ecco, credo che se c'è uno dei punti che rimangono aperti e su cui la lezione di Olivetti può essere utile, sia proprio questo: come ripensare una volta di più il nostro Stato, che l'articolo 5 della Costituzione ci ricorda essere Repubblica una ed indivisibile, e però nello stesso tempo Repubblica promotrice di quelli che sono i diritti originari delle comunità, delle autonomie locali. Ecco, questo è secondo me un elemento su cui può ancora essere utile riflettere sul pensiero di Olivetti. Forse magari non sarà il punto centrale della riflessione di Olivetti, ma per quella che è la mia sensibilità di amministratore locale, è forse in questo momento il problema dei problemi. Bene, io ho finito, lascio volentieri la parola al professor Carini. Grazie.